Ecco, siamo arrivati alla quarta ora sui conflitti in Asia, eh? E adesso ci mancano tutti quei conflitti che sono della zona del Pacifico, diciamo così, che sono delle isole, eh? Allora, vado un pochino più veloce perché poi mi accorgo se vado a andatura normale, finisco tardi, quindi insomma, vedo di essere un pochino più veloce, via. Allora, cominciamo dal conflitto delle Filippine, che è probabilmente il più importante della zona. Ecco, nell'appendice ho messo una mappa delle Filippine in cui si vede, ecco, questa isola a sud, ma lo vedete anche praticamente nel file. Vedete che c'è questa isola a sud, a pagina 123, che è popolata da un settore di popolazione che è musulmana. Le Filippine sono cristiane, perché sono state una colonia spagnola. Però la parte a sud era più vicina all'Indonesia e alla Malesia, quindi è stata colonizzata in parte diciamo gli abitanti dell'isola si sono convertiti all'islamismo, no? All'Islam. Ecco, oggi se possiamo dire, quelle che sono più o meno le percentuali, diciamo la popolazione musulmana dell'isola di Mindanao è di circa il 25% e come vedete sta nella zona più occidentale, eh? Sta nella zona più occidentale sulla costa e anche sulle isolette. Ecco, vedete nel testo c'è questa zona in rosso, nella mappa del testo c'è queste zone in rosso che sono quelle a maggioranza musulmana. Poi nell'appendice ho un'altra mappa delle Filippine in cui si vede che in tutte le Filippine, diciamo, la maggioranza della popolazione è cristiana in blu e le zone in verde sono quelle dove c'è una maggioranza di musulmani, che sono appunto nell'isola di Mindanao e in queste isolette a mezza strada tra la Malesia e le Filippine. Quindi allora che cosa è successo nel corso del tempo? Allora, ovviamente, diciamo, la popolazione musulmana a Mindanao è molto calata, perché c'è stata una colonizzazione da parte dei cristiani dell'isola di Mindanao, quindi i musulmani a Mindanao erano il 75% all'inizio del Novecento e sono diventati il 25%. E in totale gli islamici, in totale le Filippine, sono circa il 5%. Ecco, qui abbiamo un altro lato di diciamo, un'altra dimensione di questo conflitto che appunto mette sempre al centro dell'attenzione le varie religioni e qui abbiamo una popolazione prevalentemente cristiana in conflitto con una minoranza musulmana. Allora, nel 1972 si forma il Moro National Liberation Front, che è un gruppo politico nazionalista, naturalmente fondato da musulmani, che voleva la secessione di Mindanao. Il governo delle Filippine già dagli anni 70, quando c'era il presidente Marcos, concesse semplicemente un piuttosto debole statuto di autonomia. E quindi in qualche modo le violenze continuarono perché era un statuto di autonomia molto debole. Il presidente Marcos, come sapete, era proprio l'emblema del regime personalistico, dove c'è un dittatore che si arricchisce di sé e si arricchisce grazie alle risorse dello Stato, arricchisce se stesso, la sua famiglia. C'era la famosa Imelda Marcos che aveva, diciamo, che spendeva il lungo e il largo i soldi dello Stato. Sono stati due simboli dei regimi neopatrimoniali, sostenuti dagli Stati Uniti, ovviamente. Ecco, dopo questo statuto di autonomia concesso nel 76 si forma un gruppo, diciamo, che è scontento di questo statuto di autonomia, un gruppo più radicale. Il primo si chiamava Moro National Liberation Front, il secondo si chiamava Moro Islamic Liberation Front, che sono i due principali gruppi politici, diciamo, dei musulmani nelle Filippine. Ecco, poi ci fu la transizione democratica, alla fine degli anni 70, 80, nell'87 le Filippine diventarono democrazia e diciamo, fu poi, diventò presidente una leader molto carismatica che in quegli anni andava per la maggiore ed era famosa anche in Occidente, diciamo Corazon Aquino, Corazon Aquino, che in qualche modo fu diciamo protagonista della transizione democratica delle Filippine e contribuì a far approvare un nuovo statuto di autonomia nell'89 che rafforzava un po' quello precedente, lo statuto di autonomia per l'isola di Mindanao. E ogni volta, così come dopo il 76, dopo poco fu formato diciamo un gruppo dissenziente, anche qui si formò un gruppo ancora più radicale, un gruppo fondamentalista di Abu Sayyaf, Abu Sayyaf che fece ricorso al terrorismo, soprattutto con diversi rapimenti. Allora, negli anni 90, diciamo, ci fu un nuovo presidente, che in qualche modo sostituì Corazon Aquino, e un presidente che diciamo fu piuttosto abile, il presidente Ramos, che arrivò a realizzare il primo accordo di pace per l'isola di Mindanao nel settembre del 96. E questo accordo di pace, questa volta, ecco, fu probabilmente il primo accordo in cui, diciamo, uno dei due gruppi politici, il primo, il Moro National Liberation Front, firmò questo accordo, e il leader di questo gruppo politico, un certo Misuri, diventò il governatore della regione autonoma di Mindanao. E naturalmente questo accordo non fu riconosciuto dal Moro Islamic Liberation Front e da Abu Sayyaf, e quindi continuarono gli scontri tra le due fazioni, le altre due fazioni musulmane, e anche, diciamo, queste due fazioni musulmane combatterono anche il Moro National Liberation Front. Abu Sayyaf faceva una serie di attentati contro le istituzioni, e addirittura un attentato alle ferrovie che costò la vita a circa un centinaio di persone. Abu Sayyaf è sospettato di avere legami, con Al-Qaeda. Ecco, a questo punto passiamo agli anni 2000. Ecco, passiamo appunto agli anni 2000 e vediamo che appunto, diciamo, a questo punto c'è il nuovo presidente, non ricordo bene l'anno, credo dal 2010, diventò presidente Benigno Aquino, che era il figlio di Corazon Aquino, una famiglia molto, molto potente, che ha avuto vari membri della famiglia con incarichi politici, una sorta di Kennedy, i Kennedy filippini, e con Benigno Aquino si arriva a un altro accordo di pace, stavolta siglato con il secondo gruppo musulmano, il Moro Islamic Liberation Front. E quindi voi mi direte, ma allora cosa cambia? Non cambia molto, l'autonomia amministrativa è sempre la stessa. Se vedete, ci sono le due mappe dell'accordo del 96 e dell'accordo del 2014, mi sembra proprio che non ci siano grosse differenze. Le zone che godono autonomia amministrativa sono le stesse, sono quelle colorate, sia nella mappa 616B che nella mappa 616C. Però, diciamo, la cosa importante è che nel 96 l'accordo si fa con il Moro National Liberation Front, nel 2014 con il Moro Islamic Liberation Front. Ovviamente il primo gruppo politico non restò contento di questo secondo accordo del 2014, non restarono contenti neanche il gruppo più radicale fondamentalista sostenuto da Al-Qaeda, in cui appunto c'erano dei radicali che contestarono l'accordo del 2014. Insomma, gli scontri armati sono continuati, Abu Sayyaf continua a esercitare la violenza con atti di terrorismo. Attualmente c'è questo presidente di destra, Duterte, che ha accentuato la repressione e ha proclamato anche la legge marziale a Mindanao, quindi il conflitto è in una fase abbastanza violenta. Diciamo questo conflitto con i vari gruppi musulmani di Mindanao ha provocato circa 125.000 morti. Poi le Filippine è stata scossa fin dagli anni 40 da una guerra interna con il Partito Comunista, con in realtà non un unico Partito Comunista, ma alcuni partiti comunisti. Questa è stata una guerra interna un po' più classica. E però diciamo anche questa guerra, che si è un po' attenuata negli ultimi anni, anche se non c'è stato mai nessun accordo di pace, la guerra con i vari gruppi filippini ha provocato circa 40.000 morti, quindi non sono noccioline neanche in questo caso. E questo conflitto però è in via di risoluzione, perché tutto sommato, diciamo, soprattutto dopo l'89 ha perso un po' mordente, e c'è stata un'amnistia a cui hanno aderito la maggioranza dei militanti comunisti, ma non tutti. Circa 5.000 militanti irriducibili hanno rifiutato l'accordo con il governo, quindi lo scambio tra rinuncia alla violenza e amnistia. Va bene? Quindi spero che sulle Filippine abbiate capito, ci sono due principali conflitti, quello con i militanti dell'isola di Mindanao e quello, diciamo, con i comunisti. Ecco, passiamo all'Indonesia. L'Indonesia, come vedete, ci sono tre conflitti legati all'Indonesia: il conflitto di Aceh, la scheda 6-17, pagina 124, il conflitto riguardante la Nuova Guinea, 6-18, e poi 6-19, Timor-Est. Partiamo da Timor-Est, che di tutti i conflitti dell'Indonesia è forse il più famoso. Timor-Est è un'isoletta, ecco, vedete. Nella mappa che c'è a pagina 6-18 si vede Timor, che è questa isola in basso, sopra la slash, dove c'è Asia slash Indonesia, si vede un'isoletta gialla che è Timor. Come vedete non ha gruppi etnici diversi tra la zona est e la zona ovest, ma ha avuto una colonizzazione diversa. La zona ovest era sotto colonizzazione, come tutto il resto dell'Indonesia, olandese. E quindi gli olandesi erano più tolleranti, non cristianizzavano le popolazioni sottoposte al loro dominio coloniale. E la zona, questa è la zona ovest. La zona est invece era sotto il dominio dei portoghesi, che invece erano più, diciamo, integralisti dal punto di vista religioso, e quindi hanno portato alla cristianizzazione di tutta la zona est di Timor. E questa legacy, questa eredità, qui possiamo citare le teorie sulla path dependency, questa eredità nel passato si è ripercuossa in una conflittualità piuttosto profonda. A Timor-Est si è formato un gruppo indipendentista, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Fretilin, guidato da dei cristiani, diciamo, che non volevano assolutamente stare in un regime musulmano, e quindi in qualche modo hanno cominciato a organizzare degli atti di violenza, degli attentati contro l'Indonesia. E l'Indonesia non ne voleva neanche sentir parlare. Diceva: questo Timor-Est è un residuo del colonialismo, e quindi non possiamo accettare, non sono tutte popolazioni come il resto dell'Indonesia, sono etnicamente uguali alla popolazione Est Timor e West Timor, è la stessa popolazione, quindi le richieste del Fretilin è un retaggio del colonialismo e noi non le vogliamo accettare. E quindi durante la Guerra Fredda nessuno in Occidente ha sostenuto il Fretilin, perché questi invece erano anche filocomunisti, perché sapevano che gli unici in Occidente che ascoltavano i gruppi nazionalisti erano appunto i gruppi della sinistra più radicale. Però, diciamo, la sinistra radicale sosteneva i palestinesi, e mentre invece trascurava abbastanza i nazionalisti, che so io, dei curdi, anche però Öcalan, ricordate, era capo di un partito comunista, oppure i Sahrawi. Insomma, erano questi 3-4 gruppuscoli. C'era la famosa Lega per l'autodeterminazione dei popoli, che sosteneva questi vari gruppi nazionalisti radicali. diciamo, quindi si instaurò un dominio dell'Indonesia. Ovviamente, diciamo, dopo l'89 le cose si sbloccano, perché il comunismo non esiste più. E diciamo, i militanti del Fretilin non mollavano, addirittura fu assegnato nel 96 il Nobel per la pace a due leader di Timor-Est, tra cui un leader religioso, Monsignor Belo, e Horta, che era il principale leader del Fretilin. Poi che cosa successe? Diciamo, l'Indonesia aveva un regime personalistico, gestito dal presidente dittatoriale, Sukarno, nel film Un anno vissuto pericolosamente di Mel Gibson. Non a caso un attore australiano, però era un film di Peter Weir, quello che dell'attimo fuggente, e con quell'attrice un po' bassa, come si chiama, quella che sembra quasi nana. Un anno vissuto pericolosamente si vede un pochino, diciamo, le lotte dell'indipendenza. Mi ricordo c'era questo manifesto che appare a un certo punto del film, in cui si dice Sukarno, feed your people, in quanto si riteneva che questo leader nazionalista era un leader che, diciamo, soffocava la propria popolazione, anche perché in quell'epoca l'Indonesia, il governo indonesiano di Sukarno soppresse i gruppi comunisti indonesiani, che diciamo, rischiavano di far cadere l'Indonesia, in un regime comunista, e quindi fu sostenuto Sukarno anche dagli Stati Uniti e dai governi occidentali. Quindi, insomma, diciamo, è ovvio che in un contesto di guerra fredda l'interesse dei governi occidentali era sostenere l'Indonesia in funzione anticomunista e fregarsene dei timoresi. Dopo l'89 questa cosa non funzionava più. Nel senso che, innanzitutto c'era stato un nuovo leader, un certo Suharto, ora non ricordo bene, ma credo che dagli anni 70, Suharto fu presidente. Suharto sarebbe poi caduto nel 98, ecco, dal 68 al 98 Suharto fu il presidente dell'Indonesia, un po' meglio di Sukarno, però insomma era sempre un regime personalistico. E in qualche modo la cosa importante fu proprio la caduta anche di Suharto, e questa volta Suharto dette le dimissioni perché, diciamo, ci fu la crisi economica asiatica, la crisi economica asiatica, per cui nel 98, nel 98, diciamo, ormai, diciamo, le proteste popolari in seguito alla crisi economica furono profonde. Suharto dette le dimissioni e arrivò questo nuovo presidente, Abibi. Allora Abibi, subito la prima cosa che fece fu dare uno statuto di autonomia amministrativa a Timor-Est, e quindi questo tranquillizzò i governi occidentali, che, diciamo, non è che fossero proprio, diciamo, l'Indonesia esporta petrolio, e quindi era interesse anche continuare a avere buoni rapporti con l'Indonesia, soprattutto da governi come il Giappone, come l'Australia. Però, diciamo, Habibie, proprio per ringraziarsi gli occidentali, e in quell'epoca c'è da dire che dal 1996 in Australia c'era un nuovo primo ministro, un certo Howard del Partito Liberale, che, al contrario dei conservatori e dei laburisti australiani, che avevano sempre sostenuto l'Indonesia per diversi motivi, ma che erano convergenti, o per, diciamo, una diplomazia conservatrice basata sugli interessi per garantire le importazioni di petrolio, oppure una diplomazia di sinistra politically correct per in qualche modo sostenere un governo del terzo mondo, in funzione, diciamo così, con il retaggio di colpa postcoloniale, perché sostenere Timor-Est significa in qualche modo accettare una richiesta che è in funzione del colonialismo occidentale. Ecco, per certi aspetti, anche se in modo diverso, il conflitto di Timor-Est richiama quello delle Falkland, solo che appunto a Timor-Est la popolazione è per l'indipendenza, nelle Falkland no, quindi, diciamo, diciamo, l'esempio del Falkland non è molto efficace. Forse l'esempio più rispondente è quello del Sahara occidentale, dove c'è una popolazione Sahrawi che è contro il Marocco. Cioè, il Marocco e l'Indonesia stanno su un piano e sull'altro piano ci sono appunto i Sahrawi e il Fretilin. Ecco, a questo punto Abibi disse: ok, va bene, vi faccio fare sto referendum. Via, insistete tanto, quindi chiamiamo l'ONU, facciamo tutta questa bella cosa. Fu costituita la missione di peacebuilding. Il 30 agosto del 99 si tenne il referendum, parteciparono 450.000 timoresi e il 78% della popolazione votò a favore dell'indipendenza. Però a questo punto Abibi se ne pentì. E il giorno dopo dei risultati dell'indipendenza arrivarono le truppe militari dell'Indonesia con un cartello con su scritto siete su scherzi a parte. No, non fecero questo ovviamente, però di fatto fecero capire che non volevano accettare i risultati di questo referendum, l'avevano fatto un pochino per far contenti gli occidentali. E allora la missione dell'ONU se ne andò, disse qui non ci prendono in giro. Noi non vogliamo essere ammazzati dalla Forza Armata dell'Indonesia e ce ne andiamo. A questo punto però, diciamo, si dettero da fare il governo australiano, e il governo americano di Clinton. E a questo punto si svilupparono dei negoziati con Abibi e gli fecero capire, guarda, se tu fai queste cose qui non va bene, eh. E non puoi dire alla popolazione facciamo un referendum e poi il giorno dopo reprimere, diciamo, reprimere i risultati di questo referendum, non riconoscerlo. E se tu insisti in questa spinta repressiva verso Timor-Est, l'Indonesia sarà emarginata dagli accordi internazionali e il Fondo Monetario non realizzerà un accordo con il tuo governo, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto, diciamo, ci fu una marcia indietro del governo indonesiano, tanti timoresi se n'erano andati perché gli scontri delle milizie indonesiane avevano causato circa 2.000 morti e molti rifugiati erano andati a Timor Ovest, ma alla fine, fu ristabilita anche la missione ONU e a questo punto, diciamo, ci fu una spinta per l'indipendenza. Nel 2001 fu eletta l'Assemblea Costituente e poi si arrivò il 20 maggio 2002 alla proclamazione dell'indipendenza. E quindi questo è uno dei pochi casi di separazione mononazionale. Un referendum gestito dall'ONU che, seppur con un po' di fatica, quello dell'Eritrea e quello del Sud Sudan fu più limpido, più liscia la questione. Qui invece il conflitto è stato un po', diciamo, all'inizio sembrava che andasse tutto bene, poi c'è stata la repressione dell'Indonesia e poi alla fine siamo ritornati a riconoscere i risultati del referendum. Ecco, poi ci sono stati vari esempi, un po' di conflitti fra vari leader di Timor-Est, ma lasciamo perdere. Sostanzialmente adesso Timor-Est è considerato a Freedom House un regime libero, con una pagella di 2-3, una democrazia diciamo un po' illiberale, però abbastanza soddisfacente. L'Indonesia è un po' anomala perché è stata a lungo considerata una democrazia, ora la situazione è peggiorata. Come diritti politici ha 2, quindi una situazione abbastanza buona, invece come diritti civili ha 4, quindi c'è una situazione non soddisfacente, quindi resta un regime ibrido l'Indonesia, non è una piena democrazia. Ecco, vediamo altri due conflitti all'interno dell'Indonesia, che sono soprattutto il secondo, che sono abbastanza importanti, quindi diciamo. Il primo conflitto è Aceh, eh? Aceh sembra un detersivo, però in qualche modo invece è una piccola regione. Vedete la mappa 6-17, si vede questa puntina rossa all'estremo dell'Indonesia, nella regione nord-occidentale, a nord dell'isola di Sumatra. E E questa zona di Aceh c'era stato sempre un sultanato, un po' tipo il Brunei, ecco, un sultanato indipendente. Quindi Aceh voleva fare come il Brunei, e non a caso, così come nel Brunei ci sono esporta petrolio, anche ad Aceh c'erano, diciamo, risorse naturali molto importanti come petrolio e gas naturale. Quindi questo è un conflitto non basato sull'identità, ovviamente, di acesi, non so se si dice così. Ma gli abitanti di Aceh non sono diversi dagli abitanti dell'Indonesia, solamente volevano uno stato indipendente per poter controllare l'esportazione di petrolio e di gas naturale, un po' come il Biafra, un po' come il Katanga, Biafra nella Nigeria, il Katanga nel Congo belga, quindi sono piccole zone che vogliono secedere per la questione delle risorse. Quindi sono conflitti su base economica, eh? Non è che non ce ne sono, ma sono meno frequenti di un tempo. E questo conflitto è stato un pochino, diciamo, proprio negli anni successivi, si era creato era stato istituito nel 76 il Free Aceh Movement, è un gruppo nazionalista, però anche qui poco dopo aver risolto il conflitto con Timor-Est, il governo indonesiano riesce a risolvere in gran parte il conflitto anche con Aceh con una buona autonomia amministrativa, siglata nell'agosto del 2001. Poi questa autonomia amministrativa è stata rafforzata da un accordo di pace nel 2005. E quindi gli esponenti del Free Aceh Movement hanno sostanzialmente governato il paese, cioè il paese, non il paese, questa zona grazie godendo dell'autonomia del governo indonesiano. Ecco, invece adesso passiamo all'isola della Nuova Guinea. Anche qui forse è meglio se vediamo la mappa. Ecco, la mappa 618A in cui si vede tutta l'isola della Nuova Guinea. Nuova Guinea e Papua sono due sinonimi. Papua è Nuova Guinea nelle lingue locali, non so se melanesiane, polinesiane, sinceramente ora non saprei dirvi. Ecco, però ci hanno un po' giocato a palla con questi nomi, quindi. Sostanzialmente, innanzitutto bisogna chiarire una cosa, che la parte occidentale dell'isola, chiamiamola West Papua è diventato indipendente. Questa zona, nella mappa 618A si vede questa zona giallina, in color chiaro, una via di mezzo tra il giallo e il bianco, ed è un paese indipendente e era stato colonizzato in passato da spagnoli e portoghesi. Poi più recentemente la zona occidentale di Papua Nuova Guinea era stata addirittura divisa in due zone, a nord era stata gestita dai tedeschi, a sud dagli inglesi. Però nel momento in cui, e poi era diventata anche l'amministrazione dell'Australia. Nel 75 è diventata indipendente dall'Australia, ha proclamato l'indipendenza, sembrava tutto a posto, tutto ok, anche perché, diciamo, Papua Nuova Guinea, però ecco, ha preso questo nome, si chiama Papua Nuova Guinea, e quindi, scusate, ma ho detto West Papua, no, scusate, questa è ovviamente la East Papua, la zona orientale di Papua è la zona indipendente, quella che noi chiamiamo appunto, quella che si chiama appunto Papua Nuova Guinea, ok? Vediamo, scusate, ecco, quindi diciamo East Papua è diventata indipendente, la popolazione è tutta cristiana e quindi sembra che sia tutto normale. Invece la zona, diciamo, occidentale ha avuto più problemi e c'è stato un conflitto molto profondo, che ha causato un numero di morti molto elevato. Diciamo la parte, diciamo, vediamo stavolta che non mi sbaglio, la parte occidentale dell'isola West Papua, che viene chiamata anche Irian Jaya, Irian Jaya, sostanzialmente diciamo si è subito organizzata, anche diciamo West Papua voleva diventare indipendente, però avendo avuto una colonizzazione olandese, gli olandesi non hanno ascoltato le richieste, un po' come a Timor, no? Timor Ovest e Papua Ovest sono finite sotto il giogo dell'Indonesia. Solo che a Timor Ovest la popolazione era musulmana, e invece, diciamo, siccome la Nuova Guinea in passato era stata appunto colonizzata dagli spagnoli e dai portoghesi, diciamo, la popolazione anche di West Papua era prevalentemente cristiana. Anche se nel corso del tempo i musulmani hanno colonizzato l'isola, e quindi diciamo praticamente oggi abbiamo il 75% degli abitanti che sono cristiani e il 20% che sono musulmani. Addirittura ci fu negli anni 60 anche una missione ONU che assicurò il trasferimento di sovranità dai Paesi Bassi all'Indonesia. Ecco, nel 65 si è formato il principale gruppo indipendentista, il Free Papua Movement, a favore dell'indipendenza, ma l'Indonesia non ne ha voluto sapere, ha represso, diciamo, le richieste. Ecco, se noi guardiamo quanti sono stati morti, ad esempio, a Timor Est sono stati 200.000 i morti, quindi l'Indonesia ha represso sia le rivolte di Timor Est che anche quelle di West Papua. La stima dei morti di West Papua varia da sito a sito. Diciamo, ho trovato stime di 300.000 morti, 200.000, insomma, si presume che la stima più affidabile sia all'incirca 150.000 morti. Comunque, ecco. Sempre in questo movimento di liberalità da parte del presidente dell'Indonesia, Habibie, nel 2001 l'Indonesia concede uno statuto di autonomia piuttosto soddisfacente, diciamo, alla West Papua. Anzi, diciamo, in realtà Habibie dette le dimissioni nel 99, il presidente in quel caso era Wahid, non era Habibie. Comunque questo ci importa poco. Quindi c'è stato un processo di integrazione asimmetrica con un'autonomia amministrativa, e poi successivamente, ecco, come vediamo nella mappa appunto 6-18A, si vede che la parte di West Papua viene divisa addirittura in due zone. Queste due zone sono, diciamo, Papua, la parte centrale, che in realtà sarebbe la parte occidentale dell'isola, quella verde scura è Papua, e quella, diciamo, la penisoletta a nord-ovest è West Irian Jaya o West Papua, insomma, qui con i nomi ci si confonde sempre, però questa divisione fu fatta per indebolire ancora di più i gruppi indipendentisti. Ecco, nel frattempo il Free Papua Movement si è un po' indebolito, un po' invecchiato, e che si è formato un nuovo gruppo, lo United Liberation Movement for West Papua. Gli scontri armati non sono finiti, però sostanzialmente abbiamo un dominio, con una certa segmentazione, però insomma, diciamo, chiamiamolo pure dominio. Ecco, è ipotizzabile che ci sia stato uno scambio tacito tra l'Indonesia e i governi occidentali, nel senso, l'Indonesia ha detto: ok, noi ve l'abbiamo vinta, diamo l'indipendenza a East Timor, dove ci sono solo cristiani, la maggioranza della popolazione è tutta cristiana, cattolica, e però ci teniamo West Papua, dove c'è un 20% di musulmani, quindi non vogliamo che i musulmani diventino una minoranza all'interno del proprio paese. Insomma, i governi occidentali hanno accettato. Però il colmo è, quasi si può dire che, diciamo, in questo caso c'è una sorta di hubris, no? Che si sviluppa a livello di questi rapporti tra questi popoli. A un certo punto si è sviluppato un conflitto anche in East Papua, in quello che è lo stato di Papua Nuova Guinea, e in particolar modo si è sviluppato un conflitto nella isola di Bougainville, che che è un'isola, come vedete dalla mappa 6-18B, piuttosto lontana dall'isola della Nuova Guinea ed è vicina alle isole Salomone. Vedete questa isoletta colorata di rosa. Quindi, insomma, non c'hanno pace questi paesi, eh? Questi nazionalismi finiscono sempre per provocare dei conflitti. Quindi, diciamo, a Bougainville non c'è problemi di cristiani e musulmani, solo che ci sono delle risorse di rame, delle miniere di rame. E quindi anche qui, diciamo, c'è stato nel 2001 un negoziato dove sono state concesse l'autonomia amministrativa, e appunto una forma di integrazione asimmetrica, però diciamo, questo si era formato un gruppo, l'esercito rivoluzionario dell'isola di Bougainville. Questo assomiglia un pochino più al conflitto di Aceh, mentre Nuova Guinea e Timor-Est sono abbastanza simili. Bougainville e Aceh sono abbastanza simili pure. Ecco, nel 2019 c'è stato un referendum, tra la fine di novembre e inizio dicembre del 2019 c'è stato un referendum non vincolante per l'autodeterminazione dell'isola di Bougainville, che tutto sommato potrebbe anche diventare indipendente, vedete, geograficamente è, diciamo, piuttosto lontana dall'isola della Nuova Guinea, però per il momento la Nuova Guinea ha detto che, cioè Papua Nuova Guinea ha detto che non ne vuole sentire parlare delle dipendenze. Però non è detto, diciamo, non si sa che cosa può succedere. Ecco, mentre i due conflitti di Timor-Est e di West Papua hanno causato molti morti, questo conflitto di Bougainville abbiamo solo qualche migliaio di morti, quindi un conflitto con minore violenza. Se andiamo a controllare le statistiche di Aceh, no, quella di Aceh ha provocato un po' più di morti, circa 10.000 morti, Bougainville circa 2-3.000 morti. Ok, quindi siamo arrivati a buon punto. A che minuto siamo? Cioè, poi gli ultimi 10 minuti mi scappano sempre. Siamo al minuto 37, ok. Ecco, poi le isole Figi. Le isole Figi è un po' anomala come questione, perché si tende a pensare che queste popolazioni del Pacifico sono tutti bravi e buoni, però qui il problema è che nelle isole Figi noi abbiamo circa il 38% della popolazione che è composta da indiani, rispetto alla maggioranza della popolazione che sono melanesiani e polinesiani. Guardiamo di nuovo la mappa dell'appendice, la mappa numero 20. Capitolo 6, mappa numero 20, si vede le isole Figi, queste rosse che sono parecchio lontane, sono al largo della Nuova Caledonia e sono, diciamo, un arcipelago piuttosto, ecco, sono tra i paesi più ricchi, del Pacifico. Forse erano degli isolotti non così minuscoli come tante isolette del Pacifico. Ecco, qui il fatto è che anche in questo caso, le isole Figi erano una colonia britannica, anche in questo caso i britannici su chi si appoggiano ovviamente? Sulla minoranza, sono più ricchi, sono più istruiti e quindi diciamo, nel contesto post-decolonizzazione la maggioranza esclusa dal potere si era arrabbiata e in qualche modo, diciamo, volevano riprendersi il potere che gli indiani avevano gestito durante il colonialismo britannico. Quindi, diciamo, le isole sono diventate indipendenti nel 1970 e il potere però è restato a lungo nelle mani della minoranza indiana, che non è una minoranza di poco conto, sono circa il 38%. E i figiani per riprendersi il potere spesso hanno fatto dei colpi di stato militare, quindi le forze armate hanno rappresentato, diciamo, l'unico ancoraggio, il potere, diciamo, che potesse limitare quello degli indiani. E se andiamo agli anni più recenti, spesso le isole Figi sono state escluse dal Commonwealth perché non gradivano nel Commonwealth che gli indiani fossero discriminati. E la sinistra figiana, il Partito Laburista Figiano, ha spesso sostenuto gli indiani, mentre invece la destra nazionalista voleva governare senza, non solo senza la sinistra, ma senza gli indiani. A un certo punto fu fatto un patto consociativo nel 97, e con un primo ministro indiano, un certo Chaudhry, che E però, diciamo, nel 2000 c'è stato un altro colpo di stato dei nativi, dei militari contro i figiani, contro, non contro i figiani, contro gli indiani. A questo punto, però, diciamo, la situazione, si era parzialmente, diciamo, ecco, vediamo di identificare i leader di questo colpo di stato. Il presidente era un certo Iloilo e il primo ministro era un certo Bainimarama, eh? Sono tornate le elezioni, ma di nuovo nel 2006 c'è stato un altro colpo di Stato, stavolta attuato dall'ex primo ministro Bainimarama, che fece tornare al potere, alla presidenza, Iloilo. Erano, diciamo così, tra virgolette, compagni di merende. Quindi a questo punto si instaura un rapporto di dominio diciamo, dei figiani ai danni degli indiani. E le isole Figi sono state proprio sospese dal Commonwealth, eh? E poi recentemente Iloilo ha un po' esagerato nella gestione del potere, ha avuto un conflitto con la magistratura, ha revocato la Costituzione, poi ha dato le dimissioni perché era vecchio, aveva quasi 90 anni, eh? Comunque Bainimarama è restato primo ministro, ci sono state nuove elezioni e stavolta hanno vinto i nazionalisti, eh? E quindi i laburisti, il Partito Nazionalista ha avuto circa il 60% dei voti, i laburisti il 30% e un partito che rappresenta gli indiani solo il 5%. Voi mi direte, ok, le isole Fiji allora sono una democrazia, sì, vabbè, una democrazia però che esclude le minoranze, quindi attualmente la Freedom House valuta il regime delle isole Fiji con 3,3%, però sostanzialmente è un regime ibrido sotto tutela dei militari, ok? Quindi anche sulle isole Figi ci siamo. Ecco, voi mi direte, abbiamo finito? Sì, però vi volevo dare due o tre accenni ad altre isolette su cui non ci sono dei conflitti veri e propri, cioè non ci sono stati dei conflitti armati, quindi non ve li ho messi nella scheda, però vi ho messo le mappe, eh? Perché magari volete sapere di che cosa sono tutti questi isolotti della zona del Pacifico, e quindi è il caso forse di sapere, siete studenti di scienze politiche, il caso di sapere, anche se non c'è stata nessuna guerra, è come si è sviluppato il conflitto in queste zone. Allora, ci sono tre conflitti. Allora, il primo è le isole Curili, che forse ricorderete qualcosa dagli esami di storia. Le isole Curili sono le isole che sono tra l'isola di Hokkaido, quindi a nord del Giappone, e sono le isolette che vanno fino alla penisola del Kamchatka, che è una penisola russa. Attualmente le isole Curili sono finite tutte all'Unione Sovietica, soprattutto come effetto della sconfitta del Giappone nella seconda guerra mondiale. In realtà, nel corso dei decenni precedenti, le isole Curili erano state divise in due zone, una zona a nord, sotto la sovranità della Russia, e le quattro isolette più vicine al Giappone sotto la sovranità del Giappone. Quindi il Giappone tuttora dice: ehi, noi rivogliamo queste quattro isolette che sono più vicine a noi perché sono sempre state sotto la nostra sovranità. Però la Russia non molla, eh? Non è che il Giappone fa una guerra alla Russia, però insomma non sono contenti. Ecco, il Giappone invece ha una compensazione sulle isole che sono a sud. Anche qui c'è tutto un filare di isolette che vanno dal sud del Giappone praticamente fino a Taiwan, eh? Ci sono le isole Ryukyu, l'arcipelago Ishigaki, che sono tutte isolette, diciamo, giapponesi. Però ci sono tre isolotti piccolissimi che quasi, vedete, hanno messo delle palline colorate come se fossero le palline, quelle delle gomme, degli anni 60 e 70, quelle che c'è anche un cartone animato con Pluto, no? Una pallina blu, una pallina rossa, una pallina gialla. Ecco, sono le famose isole, famose, insomma, per modo di dire, sono le isole Senkaku, eh? Qui diciamo c'è scritto Senkaku, questa è nella mappa 622, Senkaku in giapponese, Diayu per la Cina e Tiayutai per Taiwan. Sono nomi diversi, ma le isole sono le solite. Ah, questi isolotti innanzitutto sono disabitati, però sembra che ci siano delle risorse, dei giacimenti, questo lo scrivono sempre su riviste tipo Limes, eh? Sono strategiche, ma anche queste che siano strategiche, sono tre isole, sono peggio le Falkland, eh? Però è ovvio che, insomma, se uno dovesse rispettare il criterio territoriale, forse più che della Cina sarebbero di Taiwan. Taiwan dice che sono sempre state, nel passato sono sempre state taiwanesi. Credo che siano state colonizzate nei secoli passati, ma poi dopo arrivarono i giapponesi e cacciarono i coloni cinesi. Comunque, la Cina rivorrebbe anche Taiwan, quindi Cina vorrebbe riprendersi sia Taiwan che le Senkaku, che loro chiamano Diaoyu. Ecco, ok? Quindi, insomma, quindi qui c'è una sorta di scambio. La Russia ha prevalso sulle Curili e il Giappone è stato compensato sulle Senkaku. Chi era stata fregata è soprattutto Taiwan, perché la Cina, tutto sommato. Diciamo, come vedete, questi isolotti sono più vicini all'isola di Shigaki che non alla Cina. Ecco, il Giappone semmai è stato elegante perché non ha colonizzato l'isola e non sta facendo dell'esplorazione di queste risorse minerarie che sembra che ci siano nei fondali della zona. Quindi questo sarebbe, ecco, queste sono le isole del Mar Cinese orientale. Poi c'è anche il Mar Cinese meridionale, e qui la situazione è ancora più complicata. Ci sono le isole Spratly, che sono tantissimi isolotti, sono una cinquantina di isolotti, e come vedete nella mappa 623 le isole Spratly sono rivendicate da tutti, sono rivendicate dal Vietnam con la linea azzurra, poi sono rivendicate dalla Malesia con la linea gialla, sono rivendicate dalle Filippine con la linea viola, sono rivendicate dal Brunei con la linea verde e sono rivendicate dalla Cina con un enorme abbraccio rosso che le vorrebbe tutte per sé. Ecco, attualmente le Spratlys alcune sono occupate, e quindi sono state occupate sette isolette dalle Filippine, quelle viola. 8 isolette dalla Cina, quelle rosse, e 7 isolette dal Vietnam, quelle blu. E poi ce ne sono tante altre, quelle bianche, che non sono state occupate da nessuno. Vedete, sono minuscole queste isole, sono tipo le isole di Morrocoy lì al largo del Venezuela. Taiwan ne ha occupate una e la Malesia ne ha occupate un'altra. Quindi Malesia e Taiwan sono state un pochino più eleganti. Però diciamo, nessuno ha fatto la guerra per questi isolotti, però qui c'è un conflitto che non è stato risolto. E probabilmente, insomma, al momento sembra che continuerà così. Non credo che nessuno di questi paesi abbia la follia di fare una guerra tipo le guerre delle Falkland. Ecco. Va bene, allora diciamo adesso mancano le ultime 2 ore sui conflitti in America Latina e i conflitti, diciamo, in Europa occidentale. Grazie.